E vi proponiamo questa mattina la serata che è andata in onda sulle frequenze di Radio Sherwood venerdì 3 aprile in compagnia di Anna Negri, autrice di Con un piede impigliato nella storia, la presentazione del suo libro. Insieme a lei, Carla Vitantonio, che ha letto alcuni stralci di questo libro ed ovviamente la conduzione ancora di Vilma Mazza. Sentiamo.
La prima domanda non può che essere d'obbligo.
Ad Anna Negri che non hai detto che era qua.
Eh?
Ad Anna Negri che non hai detto che era qua.
Per
no,
quella...
dico a quelli che ascoltano la radio.
Certo. Un saluto immagino virtuale che ti viene anche da loro. E la prima domanda è ovviamente come è nato il libro.
Ma il libro è nato veramente da un'esigenza mia di mettere ordine in una storia molto caotica e molto traumatica che mi ha accompagnato per circa 30 anni. E poi però una volta che questo libro è uscito e ci ho messo 5 anni a decidere di pubblicarlo è diventata anche la storia di tutti, cioè ho avuto una quantità di messaggi, mail, lettere, telefonate veramente incredibile e questo mi ha fatto capire che delle volte raccontando una storia personale che però comunque non è una storia personale si riesce a raggiungere un grado di universalità.
Tu hai detto che ci sono voluti 5 anni, diciamo, per trasformare in quello che noi abbiamo in mano adesso l'idea di scrivere un libro. Contemporaneamente però tu sei anche una persona che si è sperimentata, diciamo, in un'altra forma espressiva che è il cinema. La differenza tra queste due cose?
Beh, nel cinema devi fare molti più compromessi, mentre nella letteratura tu scrivi e poi basta quello che è. Questa è veramente la mia storia.
Per cui, diciamo, la forma, quella della scrittura, ti è venuta più... complessa da esprimere.
Assolutamente, io in realtà ho scritto, devo confessare che a me non me ne fregava niente di scrivere un libro. Io ho scritto questo libro perché volevo fare un film, però sentivo che era una storia così complicata che se fossi andata a proporla a chiunque mi avrebbero riso in faccia, perché ho detto vabbè, meglio che prima la metta su carta e poi vedremo.
E questo sarà forse la terza volta che ti, quarta volta che ti inviteremo, vedremo se questo diventerà, diciamo, anche un film. Certo è che, come dicevi tu, la parola scritta ha una capacità di racconto, diciamo, che è notevole. E nel tuo libro, per quelli che l'hanno letto, per quelli che si appresteranno a leggerlo, sicuramente quello che viene fuori è che dietro una storia, una vita, una persona, in realtà, diciamo, c'è sullo sfondo tutta quella che è stato, diciamo, questi ultimi quegli anni, diciamo, ma poi tutta per certi versi, diciamo, anche quelli che sono stati le grandi trasformazioni della storia della vita italiana. Mentre scrivevi, ti rendevi conto che c'era questo sfondo così ampio?
Beh, assolutamente, perché tutto il punto del libro è come la grande storia con la S maiuscola. Infatti, se il libro fosse scritto in maiuscolo e minuscolo, sarebbe con un piede impigliato nella storia con la S maiuscola. Come la grande storia interseca la piccola storia degli individui.
Molte delle cose del libro, diciamo, sembrano scritte di getto, quasi come se le avessi scritte nel momento in cui ti succedevano. Però poi dentro ci sono anche riflessioni e cose che, almeno da come l'ho visto io da lettrice, diciamo, ovviamente vengono poi riviste da te adesso. C'è stata un po' questa difficoltà di...
Diciamo che c'è un gioco, c'è il gioco del punto di vista, cioè da una parte io ho tentato di mantenere quello che era, come dire, l'ingenuità della bambina che viveva queste storie e dall'altra parte però questo è assolutamente impossibile, cioè non l'ho scritto a 16 anni, l'ho scritto a 35 passa.
Io direi che potremmo iniziare con i pezzi, diciamo, letti da Carla che poi ci possono servire per andare avanti, diciamo, anche nella presentazione.
Prologo, maggio 1977. Il suono insistente del campanello mi ha svegliata. Ho 12 anni e dormo in mutande e canottiera. Fa già caldo. Guardo l'orologino che non mi tolgo mai. Sono 7:15. Continuano a suonare. Non so proprio chi può essere così presto. Vado alla porta mezza addormentata e quando la apro ho una vertigine. Davanti a me c'è un muro di divise imbottite blu scuro, imbracciano delle armi e hanno un cubo di stoffa blu in testa con una striscia di plastica nera sugli occhi che li rende imperscrutabili, come marziani. Stanno zitti, fermi. Poi uno mi appoggia la canna della mitraglietta sulla pancia. Sento il freddo del metallo e ho un brivido, un senso di nausea misto a paura, non riesco a parlare. Arriva anche l'Armida, la donna che vive da noi. Quando li vede, alza le mani e urla con voce rotta: «Io non c'entro!» E scappa verso camera sua. Uno la insegue. Allora io prendo il corridoio opposto e corro fino alla camera dei miei. «C'è la polizia!» grido. «Come la polizia?» Mio padre scatta a sedere scostando le lenzuola. Torno in ingresso, che ora è pieno di poliziotti in blu, sempre con le visiere calate e le mitragliette in mano, e con loro c'è solo mio fratello Francesco, in mutande. Ha 9 anni ed è piccolo per la sua età. Davanti a quegli omoni ancora di più. Stanno tutti là, in silenzio. Non sanno bene cosa fare. Mia madre arriva come una furia, con la camicia da notte svolazzante lunga fino ai piedi. «Ma siete matti! Con i mitra, con i bambini, al buio!» E accende la luce. Adesso siamo tutti in ingresso, ancora svestiti. Anche un tizio che ha dormito da noi e se ne sta là in mutande, con l'aria sperduta. Non l'ho mai visto, ma capita spesso che la gente rimanga a dormire. I poliziotti si sono alzati le visiere. Hanno un mandato di perquisizione. Il papà dice che devono aspettare l'avvocato, come nei film, e chiama un vecchio amico. I poliziotti allora ci accompagnano a vestirci. Uno di guardia davanti a ogni stanza. Dopo un quarto d'ora di silenzio teso, finalmente arriva l'avvocato e comincia la perquisizione. Passato lo spavento, a me e a Checco viene la ridarola. Ci fanno ridere i poliziotti che guardano dappertutto. Quando aprono il nostro armadio dei giochi, gli frana tutto addosso, siamo proprio morti. Li seguiamo saltellando in giro per la casa, ma ci stufiamo quasi subito perché è un'operazione di una lentezza esasperante. Vengono aperti tutti i cassetti, tutti gli armadi, tutti gli sportelli della cucina. In più, la mamma e il papà discutono su come ogni cosa viene messa a verbale. Sembra sia questo l'importante. Così, se un poliziotto tira fuori con aria trionfante un pacco di giornali che si chiamano Rosso o Autonomia, sorridendo come se fosse una prova schiacciante, la mamma dice: «E allora? Non è mica un reato avere delle riviste, queste si comprano in edicola!» E il papà aggiunge pazientemente che sono materiale di studio per l'archivio della storia del movimento operaio. Ogni volta che si cambia stanza è come un balletto, ci si conta in silenzio e la mamma rimane sempre indietro ad aspettare che entrino tutti. Le ho chiesto come mai e lei mi ha spiegato sottovoce che bisogna stare attenti, perché se si lasciano i poliziotti da soli possono mettere delle prove che prima non c'erano per incastrarti. Io e Checco abbiamo sentito talmente tante storie di compagni e polizia che non ci sembra vero che finalmente siano venuti anche da noi. Allora anche i nostri genitori fanno sul serio. Siamo molto eccitati e continuiamo a scherzare. Poi però la mamma ci dice secca di piantarla, che non è mica un gioco, e ci spedisce a scuola.
Questa, diciamo, è il prologo e l'inizio, e potremmo dire è il primo periodo storico anche del libro, quello, diciamo, pre-7 aprile, un po' la vita del 77, le storie di sottofondo di movimento sono quelle, diciamo, anche più lievi, più, come si può dire, più piene, diciamo, anche di un protagonismo personale, ma per certi versi di una situazione che sembra quasi immutabile, che sembra destinata, diciamo, a continuare. Era questa un po' l'impressione che volevi dare?
In realtà questo prologo è proprio come dire, l'irruzione della realtà, dell'altro dentro la nostra vita. E secondo me il prologo vero sono gli anni di Padova, gli anni in cui tutto sembrava possibile, in cui però anche fare politica era una cosa più come segreta, poi invece quando andiamo a Milano dal 74 diventa una cosa di tutti, che poi, come dire, ha il suo apogeo nel 77. E nel 77 appunto arrivano questi poliziotti in casa e si capisce che non è sempre così, cioè che ci sono delle conseguenze, e dopodiché c'è il 79 e tutto il resto.
Già tu stai anticipando un tema che sarà poi un altro dei pezzi che leggerà Claudia, ma Carla, e riguarda, diciamo, queste due città, queste due diciamo, situazioni in cui si muove anche il libro, cioè Milano e il Veneto, Padova, il Veneto e Venezia, cioè scenari che sono veramente ben tracciati da te, anche come profondamente diversi.
Cioè tu dici Padova e Milano?
Sì. Sì.
No, sì, cioè in realtà sono tre città, sono Padova, Milano e poi Roma, Roma come il luogo del carcere insieme ad altri posti sperduti nel sud, così. E assolutamente, perché è come se Padova fosse quasi un'età dell'oro, un'età in cui tutto è possibile, in cui tutto si prova, malgrado io poi a 6-7 anni senta moltissimo la differenza tra la mia vita familiare e la mia vita fuori, che era nella Padova bigotta degli anni 60, che insomma è abbastanza diversa dalla Padova di oggi, e poi invece Milano, dove invece sembra che tutti facciano politica, dove ci sono le grandi lotte operaie, eccetera eccetera, e nello stesso tempo poi Milano diventa appunto il luogo dell'arresto di mio padre, e la Milano che cambia, cioè dal 79 all'82 vediamo un cambiamento bestiale e diventa la Milano craxiana, la Milano dei bar, la Milano da bere, la Milano della moda, della pubblicità, e tutto questo mondo operaio che era stato anche la base delle lotte di allora sparisce.
Per cui diciamo degli scenari che cambiano, cambiando anche, diciamo, quella che è la vita sociale che ti circonda, perché l'impressione che si ha leggendo appunto gli anni prima padovani e poi anche il primo trasferimento a Milano, chiaramente è un momento in cui molte delle cose che vengono narrate nel libro sono nel loro pieno splendore. Poi dopo c'è questo passaggio di problematico, personale, delle storie eccetera, ma anche, come tu dicevi bene, del contesto che ti circondava.
Assolutamente, è come se tutto fosse un riflesso uno dell'altro, no? Cioè come se la mia vicenda personale, l'arresto di mio padre, eccetera, eccetera, però mi facesse in realtà parte di una generazione che magari non in maniera così personale, però era una generazione orfana, cioè una generazione dopo, come dire, gli splendori della politica, grazie alla la degenerazione del terrorismo, si ritrovava a essere ridefinita dall'esterno in un mondo che quasi non riconosceva.
Direi di passare al secondo pezzo di Carla.
Questo è un pezzo che abbiamo scelto apposta perché è un pezzo dedicato appunto alla Padova degli anni 60.
Quando sono andata alle elementari in Piazza Duomo, c'erano delle maestre vecchie che mi terrorizzavano. Una era grassa, sputava quando parlava e picchiava. La classe era divisa in poveri e ricchi. Una divisione non dichiarata ma riconosciuta da tutti. I poveri, seduti da un lato della classe, erano vestiti male e parlavano veneto stretto. Le madri dicevano alla maestra: «Ghedaga, signora, ghedaga!» E lei non chiedeva di meglio. Poi c'eravamo noi, che eravamo vestiti bene, parlavamo italiano e non prendevamo mai le botte. Una volta ho detto orgogliosa a uno di questi miei compagni per bene che mio zio era stato partigiano. E lui mi ha risposto inorridito che suo nonno era stato fascista e si sarebbe fatto fucilare piuttosto che stare con i partigiani. Non ho aggiunto altro. Avevo capito che i bambini la pensavano uguale ai loro genitori. La maestra girava con una canna di bambù con cui picchiava le mani che non erano pulite e a volte dava anche delle gran botte sulla nuca e sulla schiena. Un giorno, dopo la campanella, mi sono fermata nella classe vuota ad aspettare una mia compagna. Era rimasta indietro col dettato. La maestra lo leggeva, picchiandola con la canna di bambù sul collo, e lei scriveva, goffamente, con le lacrime che cadevano sul quaderno impiastrecciando il dettato. La guardavo sconvolta. Non riuscivo a muovermi di là, per paura che la maestra la picchiasse ancora di più. C'erano anche altri castighi, come stare inginocchiati tutta la mattina dietro la lavagna, oppure seduti col banco girato contro il muro. L'unico che è capitato a me è stato andare alla lavagna per un errore che avevo fatto, mentre tutta la classe cantilenava in coro: «Vergogna! Vergogna!» E io mi vergognavo così tanto che quasi non riuscivo a camminare. E ho subito imparato le preghiere, perché chi non le sapeva doveva scriverle 30 volte, sempre con il banco girato contro il muro. Le dicevo spassionatamente all'entrata e all'uscita, fissando il grande crocifisso di legno sopra l'orologio. A casa, però, non avrei mai raccontato quello che succedeva a scuola, perché conoscendo i miei sapevo che avrebbero piantato una tale grana da inimicarmi le maestre per sempre, soprattutto mia mamma. Lei, infatti, era una mina vagante, ora felice e ora nervosa, e quando andavo in giro con lei avevo sempre paura che si arrabbiasse di colpo per una frase sbagliata o perché si era svegliata male. Ma se era in buona, era la mamma più affascinante del mondo. Bellissima, con gli occhi nocciola, ridenti, i capelli ricci neri e il rossetto rosso. Simpatica, spiritosa, incantava tutti. Un giorno ho sentito una maestra che diceva a bassa voce a un'altra: sua mamma è molto estroversa. Capivo dal tono della voce che non andava bene, ma non osavo chiedere a nessuno cosa voleva dire. Per vivere meglio ero diventata una piccola Zelig, bravissima a trasformarmi a seconda dell'interlocutore. Mi veniva naturale. Già in prima elementare l'impeccabile scolara cattolica con le maestre diventava la ragazzina un po' hippie con gli amici dei miei o la bambina viziata con i nonni. Mi faceva arrabbiare che gli adulti la pensassero ognuno a modo suo e che i loro valori fossero così relativi, anzi, che si annullassero l'uno con l'altro. Consideravo i grandi degli stupidoni per i quali recitavo, prendendoli un po' in giro, la parte che di volta in volta mi veniva richiesta. Cambiavo il modo di parlare, ma anche le cose che dicevo, il modo di scherzare, e mi sentivo una gran furba. Peccato che alla fine non sapessi più chi ero veramente e non fossi mai a mio agio, né a casa né fuori, come se non appartenessi a niente e a nessuno.
C'è dentro tutto il libro, il viaggio, diciamo, nelle tue varie fasi scolastiche tra istituti e scuole diametralmente diverse, perché da questa scuola bacchettona, diciamo così, padovana, poi passi ad esperienze sperimentali in scuole completamente alternative, tornando poi ad un liceo più classico, non solo perché classico, ma come forma di insegnamento. Questo viaggio, diciamo, attraverso il rapporto con l'istruzione e lo spazio della scuola, che è ben presente nel libro, penso sia stata una cosa che ti ha colpito profondamente, per raccontarlo così dettagliatamente.
Sì, anche per, no, comunque in generale per un bambino l'esperienza scolastica è l'esperienza del mondo esterno oltre a quello familiare, però è vero che, per esempio, io sono passata da Padova con questo tipo di ambiente a trovarmi a Milano a fare i murales, recitazione Burattini e robe così, che erano proprio, come dire, il frutto della contestazione di quegli anni, e quindi chiaramente è come se io potessi avere l'esperienza di mondi diversi. Cioè, io ho fatto da Padova a Milano un salto di 25 anni nel giro di un anno scolastico, cioè dalla seconda alla terza elementare, ed era come se appunto potessi avere l'esperienza di quello che immaginavano i miei genitori.
C'è una terza città che ci siamo un po' dimenticate, che è Venezia, che in questa geografia, diciamo, dei luoghi, oltre a Padova, Milano, a Roma e poi molte altre, diciamo, luoghi che fanno da sfondo anche al libro, diciamo, e ai vari spostamenti, c'è Londra, c'è tutto, diciamo, nel tuo libro. C'è però uno spazio che è di Venezia, che resta, diciamo, anche nel tuo ricordo, in come la traduci nel libro, quella che molti noi amiamo proprio come spazio di Venezia, qualcosa un po' diverso da tutti gli altri luoghi, anche fisici.
Sì, però Venezia in realtà era la città dei miei nonni, quindi la città di questa buona borghesia veneziana in cui arrivavano questi genitori assolutamente impresentabili. Io, il mio problema è che appunto ogni volta mi vergognavo di questi. Ma non lo so, secondo me Venezia era come un contrappunto. In realtà io nel libro la vivo come un contrappunto a questa esperienza di libertà che c'era, cioè la vedevo come un irrigidimento, la tradizione, eccetera, eccetera, rispetto a questa esperienza di libertà che c'era a casa mia a Padova.
Andiamo adesso con un altro pezzo che ci porta più
nel vivo.
Il 7 aprile. Era sabato e sono uscita da scuola presto, alle 12, ma sono rimasta là davanti a chiacchierare con un mio compagno che era un po' depresso. Io invece finalmente sentivo la dolcezza della primavera, c'era il sole e pensavo che sarebbe potuto succedere qualcosa di bello, quasi di miracoloso. Avevo anche perso qualche chilo, ora ne pesavo solo 72, forse sarei riuscita a tornare normale. Mia madre mi ha aperto la porta tutta seria. Dietro di lei ho visto un brutto ceffo con un lungo impermeabile e devo aver fatto una faccia dubbiosa perché lei mi ha detto in un soffio: c'è la polizia. Allora ho fatto per andare in camera mia a mettere un po' in ordine, ma il poliziotto mi ha fermata. Dovevamo stare tutti insieme. Passando per andare nello studio, ho visto nel riquadro della porta della stanza da pranzo i resti di una ricca colazione per due. Sul tavolo c'erano ancora biscotti, croissant, yogurt, perfino i cioccolatini Drost. Quindi mio padre era tornato e i miei, come al solito, avevano fatto pace. Nello studio c'erano molti altri poliziotti attorno alla scrivania di Tony che guardavano fra le sue carte. Ho salutato giovialmente mio padre, che non vedevo da 2 settimane, e gli ho chiesto con fare esperto se c'era un avvocato. Un tipo con la faccia simpatica si è girato e mi ha strizzato l'occhio. Era Francesco Piscopo. La perquisizione è andata avanti un sacco di tempo. Era passata l'ora di pranzo, mi annoiavo e avevo fame. Così, ogni tanto, sgusciavo nella stanza da pranzo e mangiucchiavo i cioccolatini e i resti dei croissant, sentendomi addosso lo sguardo perplesso di un poliziotto in borghese con i pantaloni beige a zampa d'elefante. Dovevo essere piuttosto buffa, un'adolescente grassoccia che si ingozza di dolci mentre stanno per arrestare suo padre. Ma non ne sapevamo ancora niente, c'era solo un mandato di perquisizione. E infatti, quando hanno detto a mio padre che gli avrebbero sequestrato l'agenda e le rubriche del telefono, io, lui e mia madre ci siamo messi a ricopiarle con certosina pazienza, un'operazione che deve essere durata almeno mezz'ora. Non appena finito, una volta firmato il verbale di perquisizione, mio padre ha fatto per salutarli. Allora l'ispettore, con notevole senso del colpo di scena, ha tirato fuori un altro foglio e lo ha porto a mio padre con un sorriso beffardo. «C'è anche questo!» «Un mandato di cattura», ha detto mio padre. «Scusi, ma allora perché mi ha fatto ricopiare tutta l'agendina?» E gli è venuto da ridere, come se fosse tutta una grande freddura. Poi però ha letto le imputazioni con voce un po' incredula. «Rapimento e omicidio dell'onorevole Moro?» Tony, la Paola e l'avvocato si sono guardati, seri. Mia madre si è messa a piangere e, come in una scena che si era immaginata tante volte, ha abbracciato mio padre e gli ha chiesto se doveva avvisare qualcuno. Lui le ha risposto di non preoccuparsi, che i compagni avrebbero saputo cosa fare, piuttosto voleva un goccio di whisky. Mia madre è andata a prenderglielo in cucina, lui l'ha buttato giù tutto d'un fiato e se n'è versato subito un altro. «Andiamo», ha detto l'ispettore. «No!» È intervenuta mia madre decisa. «Prima vado a prendere Francesco, voglio che ti saluti». Mi sembrava impossibile che glielo permettessero, ma stranamente nessuno ha detto niente, tipo ultimo desiderio del condannato. Forse credevano che Checco andasse a scuola dietro l'angolo. Mia madre è uscita scortata da 2 poliziotti. Io sono rimasta seduta alla scrivania, mi ero un po' incurvata e guardavo dritto davanti a me, basita. Mio padre si è avvicinato e mi ha dato un bacio. «Non preoccuparti, stasera sei fuori», gli ho detto con l'aria da dura. Perché lo pensavo davvero, era tutto un enorme sbaglio. L'ispettore ha fatto una telefonata. «Abbiamo preso Negri!» E a me è venuto in mente un vecchio telefilm di spie dove uno che aveva catturato dei nemici chiamava il capo e diceva in codice: «I carciofi sono nella casseruola!» Era tutto immobile, silenzioso. Poi mio padre, che era appoggiato a un tavolino, si è girato di scatto per prendere una cosa nel cassetto, ma con un gesto fulmineo il poliziotto con l'impermeabile gli ha puntato la pistola alla tempia. Il papà si è bloccato. «Guardi che non ho una pistola, cercavo solo dei fazzoletti». E gli ha mostrato un pacchetto di Kleenex. Il tempo si era dilatato, non passava mai, eravamo tutti lì, zitti. Ogni tanto il papà mi si avvicinava e mi dava un altro bacio. Ci guardavamo tristi, in silenzio. Nella noia della situazione ho notato che sulla scrivania c'era un catalogo di casse da morto. Era arrivato quella mattina con la posta, mittente anonimo, timbro di Venezia, evidentemente una minaccia di morte. L'ho sfogliato. Era una pubblicazione su carta patinata, belle foto a colori, ma mi sembrava assurdo il modo in cui venivano presentate le bare, su cavalletti, con piccoli allestimenti floreali, una persino accanto a un caminetto acceso. Poi mia madre è tornata con mio fratello ancora vestito da calcio, tutto di rosso, le scarpe con i tacchetti sporche di fango. Erano andati a prenderlo in piazza Vetra, dove stava giocando una partita. Checco mi ha raccontato che la mamma era scesa dalla volante seguita da 2 poliziotti, aveva attraversato il campo mentre tutti li guardavano. L'aveva raggiunto e gli aveva detto seria: «Prendi i vestiti e vieni subito con me». Lui aveva pensato che c'era stato un incidente, che la mamma aveva investito qualcuno. Appena sono entrati in casa c'è stata un'accelerazione. I poliziotti sono scattati tutti in piedi, improvvisamente avevano una fretta terribile. Forse era un modo per rendere lo strappo meno doloroso. Comunque mio padre ha fatto appena in tempo ad abbracciare mio fratello, che lo hanno trascinato via mentre gridava: Checco, vedrai che il Milan quest'anno vince! L'hanno fatto entrare in ascensore. Hanno chiuso le porte e la cabina ha cominciato a scendere. E così Tony è sparito dalla nostra visuale. Siamo rimasti imbambolati sul pianerottolo a guardare la grata vuota e le corde ancora in movimento. Il Milan quell'anno il campionato l'ha vinto davvero. E mio fratello è andato allo stadio con una bandiera enorme a far festa anche per mio padre. Dopo che l'avevano portato via, c'era un grande silenzio, eravamo frastornati, ma non avevamo ancora capito la gravità di quello che era successo. Improvvisamente mi sono riscossa e ho detto a mia madre che avrei telefonato alle nonne. Volevo che lo sapessero da noi, non dal telegiornale.
E qua inizia, diciamo, appunto un altro capitolo, per modo di dire capitolo, diciamo, del libro. Quest'ultima parola, telegiornale, è qualcosa che poi ricorrerà incessantemente, cioè questo fatto di vederti riproposto, diciamo, stravolta dagli organi di informazione una vicenda che non solo era personale, ma che conoscevi, diciamo, anche per le persone, le situazioni, le cose. È un rapporto con gli organi di informazione da cui il sistema di mass media ne esce praticamente massacrato, come giustamente possiamo tutti condividere. Però ecco, questo gioco di vedersi riflettere nel tubo catodico che continuamente tu richiami, diciamo, anche nel libro.
A parte questo pezzo qua, secondo me è molto importante, perché, cioè, importante nel libro, voglio dire, perché fa veramente vedere come la grande storia, cioè uno dei grandi eventi traumatici dell'Italia nell'ultimo ventennio del XIX secolo, cioè il rapimento Moro, entra prepotentemente nella mia famiglia e questo viene portato via accusato di questo delitto. E poi sì, io quello ricordo di quegli anni che racconto nel libro è questo senso di straniamento bestiale, ma è uno straniamento non solo perché non riesco a riconoscere mio padre nelle immagini che ne danno i mass media, ma anche perché non riesco a credere che una cosa così kafkiana possa succedere. Cioè, io comunque sono cresciuta pensando di vivere in una democrazia con delle regole più o meno etiche di giornalismo, eccetera, eccetera. Improvvisamente queste regole sono completamente stravolte. Ora, poi noi adesso, col senno di poi, possiamo interrogarci su perché c'è stata la necessità di creare questo mostro, cioè che cos'era il grande trauma storico che si tentava di riparare. Però nonostante questo è stato fatto.
Certo, anche perché comunque, appunto, come dici tu, col senno di poi ricostruiamo le cose, capiamo, ma vivendolo tutti in diretta, quello è stato sicuramente il primo grande esempio di manipolazione dal punto di vista della comunicazione, costruita così, cioè su vasta scala, costruita, diciamo, anche non solo con il fatto di cambiare le carte in tavola, ma anche, diciamo, di costruire dei personaggi, delle cose che servivano per far reggere questa enorme, diciamo, struttura che c'era dietro poi gli arresti del 7 aprile e dietro al tentativo di chiudere quegli anni. Alla fine, il tour, più andando più avanti nel libro, diciamo, c'è una sorta perciò di atteggiamento che diventa sempre più disincantato nei confronti del sistema di giornale. Adesso non mi ricordo il pezzo esattamente, ma dopo 2-3 anni, cioè tu già pensando a come la televisione ti riporta le notizie, già lo sai e lo commenti anche in forma ironica, per cui c'è stato poi anche questa, dopo il primo momento di smarrimento, questa, diciamo, anche capacità di critica costante al sistema della comunicazione.
Sì, ma poi la cosa folle è che a me mi interrogano, perché io facevo semiologia, e alla maturità, e mi tirano fuori il titolo in cui mio padre entra in Parlamento e viene, come dire, osteggiato da quelli dell'MSI e mi fanno fare l'analisi testuale della fotografia di questa cosa. A me non mi sembra vero, cioè che anche all'esame di maturità io mi devo confrontare con questa cosa.
Le avevano fatto apposta, era una casualità pura?
Guarda, secondo me, per quello che mi ricordo io, però appunto questo è successo un sacco di tempo fa, è una cosa che è successa per caso, ma mentre succedeva L'esaminatore esterno si è reso conto e ha detto: oh madonna, ma questa si chiama Anna Negri. Cioè, e quindi così, però poi ho saputo rispondere tecnicamente bene e quindi l'ho, come dire, svangata.
E hai passato questo famoso esame di maturità che nel libro resta, diciamo, come una cosa faticosissima.
Sì, ma perché quando hai 18 anni e sei sotto tutte queste altre pressioni, pure l'esame di maturità ti sembra una roba tremenda.
Continuiamo.
Ci saranno stati 40 gradi. Era una giornata caldissima ed eravamo al baretto davanti a Re Bibbia, seduti sotto degli ombrelloni piantati su un marciapiede deserto. L'asfalto trasudava calore. C'era silenzio. Erano le 2 del pomeriggio. Avevamo appena finito il colloquio e morti di fame stavamo aspettando un taxi che non arrivava mai. Francesca Ferrari Bravo ha guardato mia madre e sua madre circondate da bambini, borse frigo per portare dentro cibo e sacconi neri di biancheria da lavare e ci ha detto: certo che si sta bene a Re Bibbia Beach. Siamo scoppiati tutti a ridere come matti e da allora, invece di dire andiamo in prigione a trovare il papà, dicevamo ci vediamo a Re Bibbia Beach. Quel giorno mi è parso tutto chiaro. Gli uomini prima facevano la rivoluzione lasciando le donne a casa ad accudire i figli, poi venivano messi dentro ed erano sempre le donne a crescere i figli, a lavorare, a occuparsi dei mariti in carcere, dando fondo ai risparmi o vendendo un appartamentino per pagare gli avvocati. Erano loro le vere rivoluzionarie, quelle che paravano i colpi, che preservavano, che andavano avanti. Quel saccone nero di biancheria sporca che mia madre trascinava sul treno fino a Milano diventava il sacco di farina che mia nonna materna metteva sulla canna della bicicletta da sfollata, mentre mio nonno Marino, presentatosi ingenuamente dopo l'8 settembre, rimaneva 2 anni in un campo di concentramento in Polonia. E quel sacco di farina era anche la cartella piena di compiti che mia nonna Aldina, giovane vedova di un antifascista, portava per andare a insegnare fuori città durante l'oscuramento, camminando nel buio totale fino alla stazione di Padova per prendere il treno all'alba. E quella cartella si trasformava nella valigia piena di merletti che la mia bisnonna andava a vendere in giro per il nord Italia partendo da Venezia, dopo che il commercio di olio e vini del marito era fallito. E lei è morta ad infarto in una qualche stazione del Comasco portando quella valigia troppo pesante. E forse sarebbe diventata lo zaino che portavo sulle spalle mentre con un braccio tenevo il bambino e con l'altro il passeggino chiuso salendo le scale di una nave che mi avrebbe portata alla mia prima vacanza da single mother.
E qua iniziamo, diciamo, il viaggio attraverso questo rapporto con il carcere, anzi con i carceri, perché una delle cose che emerge dal tuo libro è che c'è tanta differenza tra, sempre di carcere stiamo parlando, ma tra alcuni carceri e altri carceri. C'è differenza per chi ci sta dentro, ma c'è una forte differenza anche per chi deve, diciamo, raggiungere questi posti, deve fare le visite, deve cercare di avere attraverso questa inumana istituzione che è il carcere un rapporto con la persona che vai a trovare. Questi viaggi che ti fanno muovere costantemente per l'Italia con questo mezzo del treno che diventa quasi un tuo luogo, diciamo, di vita e anche con un ritmo particolare.
Sì, certo, c'è la scoperta del carcere, ma c'è anche la scoperta del femminile, nel senso che, cioè, gli anni della contestazione comunque erano degli anni molto legati a queste figure di militanti, uomini, così, dove le donne erano, come dire, un po' nelle retrovie e lì c'è anche nel libro c'è anche tutta una discussione su come appunto il movimento, pur essendo stato un grandissimo laboratorio di sperimentazione di tutti i tipi, così, si fermava poi quando arrivava a, come dire, una discussione del personale. E grazie, certamente non grazie, ma a causa del fatto che questi uomini poi erano stati messi dentro, io scopro la forza di queste donne che invece reggono il colpo e, come dire, assicurano a noi piccoli una continuità. E questo è molto importante, ma anche non è solo importante, è anche molto poetico. È come se l'altro lato di questa durezza, di questa militanza fosse poi visibile, manifesto in questa loro capacità di amore, di cura, di dedizione, di sopportare questo degrado della vita e comunque trasformarlo per noi ragazzini che dovevamo confrontarci con delle robe tremende in un'occasione di humor. Cioè, secondo me Rabibbia Beach è proprio questo, cioè il fatto che noi stavamo a 40 gradi al 10 di agosto a Rabibbia e queste riuscivano a ridere di questo, riuscivano a spiegarci il fatto che era completamente assurdo che i nostri genitori fossero incolpati di insurrezione armata, raccontandoci il golpe borghese dove due sfigati avevano preso dei carri armati e avevano assaltato il Lazio, capito? E quindi se a questi era stata data l'insurrezione armata, era assolutamente assurdo che ai nostri genitori fosse data la stessa cosa.
Continuiamo con un altro pezzo che penso ci fa stare, diciamo, in questa parte. È arrivato anche Luca.
Tony era stato trasferito nel carcere speciale di Trani ed eravamo contenti perché era molto più raggiungibile di Palmi e anche più umano, dicevano. Così, quella Pasqua dell'80 abbiamo fatto un viaggio da Padova a Trani col furgone Volkswagen arancione dello zio Luciano. C'eravamo io, lo zio, la zia Anna, mia madre, Checco, la Mariuccia Ferrari Bravo con Francesca, Fabrizia e Federico. Siamo partiti di prima mattina. Abbiamo cantato cori montanari per la strada e ora di pranzo eravamo a Rimini. Ci siamo fermati su una spiaggia con un cielo terso, primaverile. Mia zia Anna, barcollando per il vento che le alzava la gonna scozzese, ha tirato fuori dal furgone una pentola a pressione piena di tortellini in brodo e li ha scaldati su un fornelletto da campo. Li abbiamo mangiati seduti su una barca rovesciata con le fondine e i cucchiai del servizio di casa. Il vento alzava nuvole di sabbia ed era tutto così surreale che ci veniva da ridere. Al colloquio, mio zio continuava a ripetere a mio padre che la prigione era come la naia, doveva aspettare che passasse. Mio padre annuiva nervoso. Per far star zitto mio zio, ho provato a schiacciargli un punto nero sul naso, ma mia madre mi ha dato uno schiaffo. Allora ho fatto il muso e sono andata a parlare con i Ferrari Bravo, invadendo il loro colloquio, ma alla fine abbiamo fatto tutti pace e anche un po' festa in quella sala affollatissima. Quando siamo usciti dal carcere, ci eravamo messi d'accordo con mio padre che si sarebbe sporto dalla finestra della cella e ci saremmo salutati. Ci siamo arrampicati sul tetto del furgone dello zio Luciano e oltre il muro grigio di recinzione abbiamo visto sulla grande facciata del carcere mio padre, piccolo piccolo, che si sbracciava fuori dalla finestra. Era uno sbaffo azzurro su quella distesa regolare di mattoni marroni, ma ci è bastato per farci andare su di giri. Poi siamo andati a mangiare dei panini sulla piazza della cattedrale di Trani, che affacciava sul mare. La zia Anna leggeva ad alta voce su una guida Michelin le particolarità storico-architettoniche della chiesa. Noi guardavamo i gabbiani che si buttavano in picchiata a prendere i nostri pezzi di pane e sotto le onde che si infrangevano sugli scogli. Trani era un carcere che ci stava molto simpatico. Era bello prendere il treno da Milano e arrivare in Puglia, che per noi era un altro mondo, con quel clima mite, gli ulivi. Se alla stazione non c'erano taxi, per lo stesso prezzo si poteva prendere una carrozzella anteguerra, tutta velluti fatiscenti e ottoni, tirata da cavalli vecchissimi. Spesso ci mettevamo d'accordo con la Mariuccia e i suoi figli. Loro partivano da Padova e noi da Milano e ci incontravamo giù, facendoci grandi feste in stazione. Francesca ha cominciato a scriversi con un ragazzo, Sergino, che era in cella con suo padre. Dopo tante lettere si sono incontrati per caso a un colloquio. Erano tutti e due molto imbarazzati. Spesso io e lei facevamo il viaggio da sole, ci davamo appuntamento a Bologna per poi proseguire insieme. Una volta abbiamo dormito in uno scompartimento io, lei e un bellissimo ragazzo americano che girava l'Europa con lo zaino. Non ci siamo detti una parola, ma c'era un'atmosfera carica di sensualità. Il treno ci cullava dolcemente. Mia madre e le sue amiche, che avevano dormito in un altro scompartimento, quando ci hanno viste uscire la mattina con quell'americano bellissimo, ci hanno prese in giro, ridevano. Hai capito le bambine? Zitte, zitte. Io, che mi sentivo un tale botolo, non le trovavo affatto divertenti.
E qua c'è anche un altro aspetto, diciamo, dei tuoi racconti del rapporto col carcere, oltre a quello che dicevamo prima, per cui le differenze delle varie vicende e dei vari luoghi carcerari, anche questo rapporto con scenari come quello del Sud Italia, come quello di cose che per una padovana che viveva a Milano erano un altro mondo sostanzialmente, e anche forse un altro mondo di relazioni umane che si incrociavano intorno a questo universo carcerario.
Beh sì, assolutamente sì, ma poi c'era questa cosa molto buffa che, voglio dire, la famiglia che in realtà era stata duramente messa in crisi negli anni 70 da tutti i vari discorsi che c'erano, in realtà veniva, come dire, riconfermata dal carcere, nel senso che poi i familiari erano gli unici che potevano, mentre noi avevamo sempre vissuto in gruppi, con relazioni anche confuse, così, in realtà poi noi, i familiari di sangue, eravamo gli unici che potevamo andare a trovare le persone in carcere. E poi però comunque, cioè, secondo me questo pezzo anche racconta, come dire, il contrasto tra essere un adolescente, quindi avere degli interessi, gli ormoni che battono, tutte queste cose qua, con la durezza della situazione e dover all'interno di questa adattarsi.
Una cosa che pensavo in questi giorni, ragionando su questa presentazione, era, tu adesso ne hai già fatte diverse presentazioni del libro, forse questa è una situazione in cui ti senti un po' a casa, no? Dove presentare il libro diventa, non so se più facile o più difficile, nel senso che vedi facce, sai di persone che comunque hanno condiviso in forme diverse questa storia, eccetera. La sensazione che ti ha fatto la presentazione del libro nei confronti magari di persone anche giovani, immagino, che proprio, per esempio, questa storia non la conoscevano. Hai avuto...
Io, cioè, ho fatto, a parte una presentazione a Firenze che è stata abbastanza innocua, 3 presentazioni cariche di emozioni che sono state a Roma, Milano e adesso Padova, nel senso che tutti e 3 i posti sono, come dire, varie sfaccettature di questa storia e hanno portato degli altri testimoni di questa storia. Devo dire che per quanto riguarda le ragazze giovani, questo è anche un libro sull'adolescenza, su come, al di là che io voglio dire, possa aver avuto una situazione estrema, però su come ci si sente strani nell'adolescenza, e ho avuto una risposta da un punto di vista di gente che aveva la mia età di quando racconto il libro, buonissima, cioè sono proprio riconosciuta in questo senso di distacco rispetto al mondo dei genitori e il problema di avere dei genitori alternativi, eccetera eccetera. E poi vabbè, a Milano naturalmente c'erano tutte le persone che hanno convissuto con me e al di là della mia storia personale politica, della mia famiglia, eravamo tutti una generazione allo sbando, perché era una generazione che era cresciuta con la politica, a cui la politica era venuta improvvisamente a mancare e che vedeva, come dire, come la disfatta si manifestava nella generazione prima, che era venuta appena prima della nostra, e dovevamo reinventarci, e comunque c'era questo, appunto, questo cambiamento del mondo, questo diffondersi delle droghe, del punk, di tutto, e dovevamo interrogarci su quello che era successo, cioè noi più di altri forse abbiamo dovuto veramente fare i conti con un cambiamento storico e inventare delle nuove forme di resistenza.
E anche, diciamo, delle nuove forme di relazione e di rapporti, perché comunque una delle cose, per esempio, del libro, questo racconto di come cambia intorno a te Milano, ne parlavamo prima, tu l'accennavi molto velocemente, però cambia non solo l'aspetto, diciamo, sociale, produttivo, eccetera, ma anche l'aspetto delle relazioni, dei rapporti. Giustamente racconti, diciamo, di questo fatto, come al posto delle piazze, che erano i luoghi di aggregazione, o delle case collettive, che erano i luoghi d'aggregazione degli anni 70, si passa al concetto di andare al bar a bersi l'aperitivo come spazio di possibile socialità, per cui un cambiamento non solo, diciamo, sociale e politico, ma anche di comportamenti.
Sì, sì, assolutamente, e soprattutto i bar dove la gente doveva ubriacarsi, perché, cioè, per noi avevamo 15 anni, non era facile vedere quelli di 25 anni che abbiamo visto prima proprio come dire, dei modelli da imitare, così in crisi totale, che non capivano più il mondo che avevano attorno, e quindi noi di conseguenza, guardando loro, come dire, avevamo anche un distacco, no? Un distacco che forse ci favoriva, ma nello stesso tempo era come se improvvisamente, mentre prima vivevi in un mondo dove i compagni più vecchi si prendevano carico della tua formazione, eccetera eccetera, improvvisamente noi dovevamo inventarci il nostro rapporto col mondo, e questo non ero solo, cioè nella mia famiglia era ancora di più così, perché voglio dire, mio fratello e io vivevamo da soli perché mia madre era in giro per i carceri e mio padre era in carcere, però comunque era una cosa comune a tanti altri.
C'è un'altra cosa, diciamo, che a me mi ha colpito nel libro, che è questa capacità, oltre che avere come sfondo la storia politica, la storia sociale, le varie città, la complessità di queste città, anche, diciamo, il susseguirsi dei modelli culturali che tu, attraverso quello che scegli di andare a vedere al cinema, quello che scegli di andare a sentire come musica, le musiche che ti accompagnano, i libri che scegli, in qualche maniera trasmetti leggendo il libro, no? Una successione che, se ci pensiamo, è in 7 anni, diciamo, ma vorticosa anche di modelli, di stili culturali completamente diversi. Molto veloce, tra l'altro, il tuo cambiamento anche di passioni, diciamo, musicali e culturali.
Sì, ma questo era perché il mondo di fuori era cambiato così velocemente. Cioè, io veramente sono cresciuta pensando che, cioè, i grandi avrebbero fatto la rivoluzione, che avremmo vissuto in mezzo ai compagni tutta la vita. Improvvisamente non c'è più niente di tutto questo. Allora, io come tutti gli altri dovevamo individuare nuove cose che ci avrebbero, come dire, avrebbero convogliato il nostro dissenso.
C'è poi, verso la fine del libro e anche in altri momenti, un rapporto con il non Italia, no? Il fuori dall'Italia. Un rapporto in cui sembra che andando all'estero, Parigi, Londra, a prescindere, diciamo, dalle vicende personali, ci possa essere la possibilità, diciamo, di trovare pace, tra virgolette, intendiamo, diciamo, in queste situazioni anche conflittuali che si verificavano in Italia. Però in realtà poi, mentre viaggi e stai fuori, percepisci, diciamo, anche situazioni sociali, politiche, culturali, che lo stesso sono complesse, anche con le loro differenze dall'Italia. Questa cosa che all'estero si sta meglio, ti è rimasta?
Cioè, secondo me il problema vero è che il 68 e poi gli anni che sono seguiti alla contestazione fino, come dire, al 77, negli altri paesi sono stati riassorbiti come ricchezza. E quindi, quando invece da noi sono stati completamente repressi, e questa cosa qua è in realtà una perdita culturale, umana, politica enorme. Allora noi, all'inizio degli anni 80, vivendo in questa specie di deserto culturale, politico, eccetera, eccetera, andavamo a cercare all'estero, nel nord Europa, una specie di continuità. E abbiamo visto altri paesi dove in realtà quelli che erano stati i valori della contestazione sono stati, come dire, riassorbiti, ma nello stesso tempo hanno rinnovato la società, cosa che non è assolutamente successa qui, per tutta una serie di problemi che forse non è questo il momento di approfondire. E forse però, proprio perché non c'è mai stata, come dire, una risoluzione storica alla fine degli anni della contestazione, poi qui abbiamo avuto una tale deriva a destra.
Torniamo, siamo ormai verso la fine, il nostro tempo radiofonico, diciamo, sta chiudendo, e torniamo all'inizio, no? Siamo partite dicendo, una regista che scrive un libro, ma che scrive un libro perché vorrebbe farne un film. Ma tu veramente ci riuscirei, cioè ti sentiresti di intraprendere questo tentativo di mettere in immagini quello che hai narrato?
Assolutamente, cioè in realtà le immagini sono il mio mondo, io sono come una straniera, una turista delle parole, nel senso che, cioè, l'ho fatto solo perché non c'era altro modo di far uscire questa storia, anche se poi è un processo molto piacevole, ma secondo me con le immagini si può dire molto di più, si può raccontare molto di più della ricchezza di quegli anni, cioè del senso di libertà anche del corpo, di sperimentazione, di voglia, eccetera, eccetera, e anche poi della fine di tutto questo.
Io direi che siamo giuste col tempo. Radio. Poi, tra l'altro, leggendo il libro si scopre che lei ha un'esperienza straordinaria di radio, perché in realtà, cioè, per chi poi lo leggerà, insomma, non solo ha fatto da redattrice a una radio di movimento, ma anche, diciamo, con alcuni spicchi di creatività nel far radio, che molte volte servirebbero anche a noi, insomma, nel gestire uno strumento radiofonico. Per cui il nostro tempo radiofonico, diciamo così, si sta esaurendo. Io direi che, per quanto riguarda la parte radiofonica, chiudiamo qua salutando gli ascoltatori. A proposito, hai fatto altra radio dopo quella breve esperienza?
No, assolutamente, però devo dire che la radio è stata una delle cose che mi ha aiutato, cioè il fatto di fare radio a 15-16 anni mi ha aiutato di più a fare il cinema.
E Carla stava dicendo prima, durante, mentre bevevamo l'aperitivo, che per esempio a lei gli piacerebbe tantissimo...
Lo devo dire?
Sì, dillo.
No, stavo dicendo che è molto teatrale, è un monologo, è già scritto, è una drammaturgia per me che non padroneggio lo strumento cinematografico.
E che tra l'altro anche trasformarla in qualcosa di radiofonico, strutturato, potrebbe essere un'idea da approfondire.
Sì.
Beh, di sicuro avrebbe una grande colonna sonora.
Vabbè, certo, con tutti i pezzi che citi nel libro, cioè la colonna sonora l'abbiamo già pronta ed è alla grande, dei grandi veramente della musica. Io intanto ringrazio Anna, ringrazio chi ci ha ascoltato dalle frequenze di Radio Sherwood, ricordando che questa serata fa parte di una serie di iniziative che stiamo proponendo e coordinando in questi giorni. Il prossimo appuntamento, da non perdere, anche questo è lunedì sera, con una lettura del testo 70 di Raffaella Battaglini, e poi sul sito trovate tutte le informazioni, ma soprattutto che sarà in un posto incredibile per Padova, il Teatro Luzzante, è un teatro che ha fatto parte della storia del movimento padovano e per cui siamo tutti invitati lunedì sera. Martedì, ipervelocemente, trovate lo stesso le informazioni sul sito di Radio Sherwood, l'appuntamento alle ore 21 presso la Salanziani Palazzo Moroni per la presentazione di un altro libro. Ci contendiamo, diciamo, i libri in questa serata, sono tre quelli che potete comprare in questi giorni, il 70, il libro di Anna e questo libro che si chiama Processo 7 aprile, le voci di una città degna, che è un, non posso definirlo né un saggio né un romanzo, né, è una raccolta di voci, non solo di testimoni dal punto di vista di chi ha vissuto, diciamo, quel 7 aprile, ma anche di persone che vivevano in questa città e sono le voci, diciamo, di chi vuole raccontare questa storia con un altro punto di vista, quello della dignità. Per cui vi aspettiamo ovviamente lunedì e martedì dal vivo, e invece per le frequenze di Radio Sherwood ci sentiamo nella giornata di domani, e adesso spazio alla musica. Grazie intanto a Anna e grazie a tutti quelli che sono intervenuti qui questa sera.